Per esempio, uno, il capitolo 38 è quello di Giuda e Tamar, no? 39. No, io non mi ricordo perché è passato nella mia mente un sacco di robe che hanno cancellato per ovvie ragioni. Comunque, se vi ricordate che non l'abbiamo fatto, possiamo partire da quello che finisce il discorso dell'altra volta, no? Perché ormai in ognuna di queste tappe del percorso che abbiamo fatto quest'anno, no? Di queste famiglie, sia pure nel senso antico, patriarcale, della Bibbia, praticamente del libro del Genesi, la Bibbia ce ne sono molte altre, ma avevamo visto sempre, no, sia l'aspetto più strettamente coniugale o i suggerimenti concernenti l'aspetto più strettamente coniugale, sia quelli invece concernenti gli aspetti della vita di famiglia più propriamente riguardanti la relazione con i figli o la relazione dei figli tra di loro, no? Che pure sono altri aspetti della vita di famiglia. Allora, anche di questo ciclo di Giacobbe, che è il più lungo ciclo del libro del Genesi, copre quasi la metà del libro, anche in questo ciclo si può, così, per utilità, naturalmente per utilità, per comodità didattica, distinguere questi due aspetti. L'altra volta avevamo parlato precisamente di uno. Però ecco, non so se avevamo anche seguito queste tre parentesi, allora magari per sicurezza le riprendiamo un attimo. Perché il ciclo di Giacobbe, come capitoli del libro del Genesi, va dal capitolo 28 al 50. Non ho dunque esagerato dicendo che si tratta di una metà del libro, sono 50 capitoli in tutto, quindi siamo quasi alla metà quantitativamente del testo, solo che dal 28 al 35 capitolo la maggior parte dei testi si occupano della formazione della famiglia di Giacobbe, quindi soprattutto di questa vicenda strana che lo fa venire a trovare suo malgrado in una situazione di poligamia, no? che quindi genera un triangolo, come lo chiamiamo noi oggi, un rapporto triangolare, quello di Giacobbe con Lia e con Rachele, due donne. E questo è soprattutto nei capitoli 28-35, mentre i capitoli da 37 a 50 si occupano molto di più di una storia abbastanza omogenea, che è quella dei rapporti tra i figli di Giacobbe, con privilegio particolare per uno di essi, che è Giuseppe, quindi sarebbe la storia di Giuseppe. All'interno comunque di tutta questa sequenza di capitoli ci sono tre parentesi, tre gruppi, diciamo, di versetti abbastanza slegati dall'insieme della vicenda, tranne forse quello del capitolo 38 che è un po' dentro alla vicenda di Giuseppe. Tre capitoli, il 34, il 38 e il 39, si occupano di storie minori rispetto alla formazione e alle vicende della famiglia di Giacobbe, del rapporto di Giacobbe con Lia e con Rachele. In questi capitoli, al 34, si parla della storia dello stupro fatto ad una delle sorelle, alla sorella femmina del gruppo dei figli di Giacobbe, Dina, dal principe del luogo dove il clan di Giacobbe si è temporaneamente insediato, e cioè la regione centrale del paese, a Sica. Il capitolo 38 parla invece della storia di Tamar, la donna data in moglie ai figli di Giuda, uno dei 12 figli di Giacobbe, e soprattutto della relazione fra Tamar, moglie di uno dei figli, quindi nuora, e il capo clan, cioè Giuda. Nel capitolo 39, invece, di passaggio dentro il grande ciclo del racconto della storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, si parla di un tentativo di seduzione di Giuseppe ad opera della moglie del funzionario del faraone, nella cui casa, dopo essere stato venduto, Giuseppe ha fatto la carriera da servo, diciamo, uomo di fatica, al maggiordomo della casa. E quando è arrivato al vertice della carriera si verifica precisamente questo tentativo di seduzione da parte della moglie di questo funzionario del faraone di nome Potifar. Questi tre episodi sono veramente episodici rispetto a tutta la storia del clan di Giacobbe. Però, rispetto a quello che andavamo dicendo l'altra volta, e anche altre volte abbiamo constatato leggendo questi capitoli del libro di Genesi, è un documento interessante. Sono tre documentazioni interessanti di una cosa che abbiamo già incontrato. Hanno in comune, insomma, questi tre capitoli, 34, 38 e 39 del Genesi, hanno in comune questa cosa. C'è una cosa che abbiamo già incontrato, che questi testi sono stati composti certamente in una civiltà di tipo patriarcale, eppure, come abbiamo già visto altre volte, tra le righe di questi racconti corre come un filo rosso di critica sottile, e non tanto sottile, delle volte anche abbastanza pesante, al modello di vita della società patriarcale, in quel suo aspetto tipico che riduce e svaluta la dignità della donna come persona, che abbiamo già notato altre volte. Perlomeno è vera una cosa, il minimo che si possa dire è questo, di questi tre capitoli. Se anche l'autore biblico che li ha composti, nelle sue intenzioni, non era ancora arrivato a formulare una vera e propria critica al suo modello di società patriarcale, tuttavia questi racconti di fatto, come li leggiamo noi oggi, come ci sono stati trasmessi, si esprimono in un modo che, specialmente alla luce della rivalutazione della donna, chiaramente presente nel Nuovo Testamento, visto che Antico e Nuovo Testamento fanno parte di un'unica frase, si presta bene alla lettura tra le righe anche di ulteriori significati che vanno oltre l'orizzonte di pensiero della società patriarcale e lo ridimensionano. L'abbiamo già notato questo fenomeno, che è tipico della Bibbia, di non essere semplicemente dipendente dalla cultura a cui appartiene. Ad esempio, la storia dello stupro di Dina, seguito da una crudele vendetta dei fratelli Simeone e Levi, Genesi 34, non è solo la documentazione di un tipico meccanismo della società patriarcale, sostitutivo della nostra moderna funzione repressiva della polizia, secondo il quale ad uno sgarro perpetuato contro l'onore del clan segue puntuale il cosiddetto delitto d'onore. Genesi 34 è un caso tipico di questo genere. Ma non è solo questo. Ecco la cosa interessante. Questo corrisponde perfettamente ai meccanismi della cultura patriarcale. Ma c'è di più. In fondo, se ci fosse stato solo questo, le cose si potevano aggiustare, perché secondo i meccanismi del diritto d'onore, la cosiddetta riparazione c'era. E soprattutto non ne veniva fuori solo un matrimonio politico, perché si dice che tra i due, cioè tra lo stupratore e la ragazza, almeno in lui era nato l'amore per questa ragazza, cosa che a noi oggi sembra piuttosto strana, ma che qualche volta, più di una volta, è documentata dalle storie del passato, nonostante il pessimo inizio del rapporto tra i due avvenuto con la violenza. Dunque, dal punto di vista dello schematismo del delitto d'onore, l'aggiustamento c'era perfettamente. E invece il racconto non, di Genesi 34 non sfocia in questo modo. Dunque c'è qualcosa di più, c'è come una questione di principio, almeno tra le righe. Sembra che si voglia dire, insomma, in soldoni, detto come lo diremmo noi oggi, una donna non si prende così. Cioè, con l'occupazione, così come si acquista, come si acquistava a quei tempi, e ancora oggi vige il cosiddetto diritto del primo occupante, dove non esiste altra forma di diritto, una donna non si prende così. Sembra che questo sia un po' il principio che guida la storia, non solo perché lei non è stata interpellata, come invece avevamo visto, erano state interpellate Rebecca, in Genesi 24, per partire con il maggiordomo di Isacco, Rachele e Lia, per partire con Giacobbe, in Genesi 31, erano state interpellate. Ma non solo perché non è stata interpellata, ma precisamente perché non è stata trattata, diremmo noi oggi, come una persona. Questo ulteriore suggerimento, anche se l'autore non l'avesse avuto in mente, di fatto emerge tra le righe del racconto e come va a finire la storia. Direi di più. Direi che nel capitolo 34 c'è anche qualche frase che lo teorizza, questo principio, quindi non è solo tra le righe. Per esempio, al versetto 7 del capitolo 34 si dice che quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna e vennero a sapere l'accaduto, ne furono addolorati, anzi si indignarono molto, perché quegli, cioè il principe di Sichem, aveva commesso un'infamia, una cosa che era un'infamia in Israele, unendosi ad una figlia di Giacobbe in quel modo. Così non si doveva fare. Non è più soltanto tra le righe, mi pare che sia anche esplicitamente detto. E la cosa si ripete al versetto 13 con la frase: quel figlio del principe di Sichem aveva disonorato la loro sorella Dina. Questo può essere un linguaggio ancora da delitto d'onore, ma al versetto 27 si ripete la stessa frase: avevano disonorato la loro sorella. E al versetto 31, alle proteste di Giacobbe, che si è trovato in imbarazzo politico con l'ambiente circostante, si è trovato a dover fare le valigie e andarsene, Simeone e Levi rispondono: come sarebbe a dire, versetto 31, si doveva trattare la nostra sorella come una prostituta? Qui si sente molto bene, in quest'ultima frase, come nella prima che abbiamo letto, che il motivo portante che viene addotto per il cosiddetto delitto d'onore non è solamente il delitto d'onore, è il fatto che una persona è stata personalizzata, diremmo noi oggi. Tanto più, dunque questo mi sembra vero, tanto più che anche la storia di Giuseppe sottoposto a un tentativo di seduzione da parte della donna egiziana, moglie del suo padrone, Genesi 38, 39, Genesi 39, dal versetto 7 in poi, fino al 20, da 7 a 20, anche questo racconto si svolge in un modo che finisce male, in un modo cioè che l'approccio violento della donna all'uomo, stavolta parallelo a quello analogo dell'uomo alla donna, non va in porto, non va a buon fine, e non per motivi di società patriarcale, perché qui Giuseppe è solamente un servo di quella casa, quindi non c'è in ballo qualcosa di parità di stato giuridico che permettesse qualcosa a scopo di matrimonio. E poi se ne ha la conferma dal fatto che, insomma, anche qui sembra che tra le righe ci sia un motivo di principio, sembra che si voglia dire, analogamente a quello che dicevamo poco fa, un uomo non si prende così. Cioè, in altri termini, i rapporti tra l'uomo e la donna non vanno gestiti in questo modo. In altre parole, sembra che si voglia affermare con questi episodi l'originario progetto di Dio che avevamo visto la prima, primi incontri sulla relazione tra l'uomo e la donna. La sessualità, cioè presentata da Genesi 2, da Genesi 1, non è uno strumento di caccia e l'altro non è mai una preda. Questo principio sancito in Genesi 2, Genesi 3, Genesi 1, Genesi 2, i racconti della creazione, sembra essere appunto il filo rosso che unisce questi episodi. L'autore biblico, seppure non sempre in modo esplicito, sembra muoversi proprio su questo filo. Suggerisce perlomeno, ma abbiamo visto che in 34 non lo suggerisce solo, lo dice proprio esplicitamente questo tipo di lettura. E a confermarlo ulteriormente c'è anche la storia di Giuda e di Tamar, Genesi 38. Il denominatore comune di questi tre episodi mi sembra lo stesso, infatti. Genesi 38 si svolge come una specie di episodio intorno al comportamento di Giuda come capo clan con la sua nuora Tamar. Il modo come si svolge il racconto di questo tipico episodio della società patriarcale, in cui ci sono tutte le caratteristiche della società patriarcale, il capo del clan dispone della nuora come di una cosa che fa parte del suo patrimonio e che al limite si usa e si getta. Così infatti fa Giuda con questa donna. Ma il modo come va a finire il racconto e la frase finale di Genesi 38-26 di riconoscimento da parte di Giuda, esplicito da parte di Giuda, delle ragioni di Tamar, Genesi 38-26 dice: essa è più giusta di me, è stata più corretta di me. Cioè, si è mossa così perché io non sono stato corretto con lei. Questo modo di concludere il racconto, insomma, questa frase esplicita, manifestano, o perlomeno, proprio il meno che si possa dire, sottintendono, una protesta dell'autore biblico contro la cosificazione della donna. E quindi una correzione di certi usi della società patriarcale nei confronti della donna. Insomma, anche qui, di nuovo, sembra di sentirci dire tra le righe: una donna non si tratta così. Anche il particolare, sempre di questo racconto di Genesi 38, di Onan, uno dei figli di Giuda, o Onan, che per interessi patrimoniali, cioè perché l'eredità del clan non andasse a finire a Tamar, ma solamente a lui, per interessi patrimoniali, perché l'eredità del clan sia principalmente sua, ha dei rapporti interrotti con la donna, e quindi puramente, come dire, formali o addirittura umilianti, diremmo noi oggi, utili soltanto a lui e quindi di carattere consumistico, addirittura calcolato, e che per questo, dice il racconto biblico 38, 9, 10, viene fatto morire da Dio, per questo approccio con la donna, sottolinea la disapprovazione biblica dell'autore biblico per lo sfruttamento o il disprezzo della donna, e dal punto di vista personale, come persona, e dal punto di vista del modo di condurre il rapporto sessuale con lei. Insomma, come dicevo all'inizio, concludendo, l'insieme di questi passi mi pare che ci dia un'altra documentazione, l'avevamo già incontrata, quindi un'altra, di come la Bibbia ci insegni un rispetto qualitativo, un'attenzione particolare alla donna e al rapporto uomo-donna, che secondo il progetto originario di Dio è un rapporto fra persone, un rapporto di amore gratuito e non di approfittamento, a cominciare dagli aspetti patrimoniali e giuridici fino a quelli sessuali. E quindi, come l'abbiamo già visto altre volte, ancora una volta la Bibbia ci mette di fronte grosse lezioni di vita che ci appaiono di attualità permanente, che sembrano travalicare in maniera originale i confini, gli orizzonti della cultura contemporanea all'autore biblico, ma che sono anche di grande attualità per noi, perché non mi pare che la violenza sessuale, che la riduzione della donna a oggetto di puro godimento maschile e la prevaricazione dell'uomo sulla donna, l'uso del sesso come strumento di cattura o di potere, lo sfruttamento delle debolezze dell'altro e la caccia sessuale siano robe passate di moda. Non mi sembra affatto che siano cose passate di moda. Dunque, di grande attualità, ancora una volta, lezioni di grande attualità, ma quel che abbiamo notato altre volte è di estremo interesse, perché si riscontra nella Bibbia una originalità rispetto alla cultura contemporanea. Questo era un po' un appendice a quello che avevamo già visto l'altra volta sui suggerimenti interessanti del ciclo di Giacobbe a proposito dei rapporti tra l'uomo e la donna, i rapporti di coppia. ci restava da vedere invece gli aspetti di questo ciclo di Giacobbe concernenti invece la vita di famiglia negli altri aspetti, il rapporto con i figli o i figli tra di loro. Questi aspetti della vita di famiglia sono più presenti come suggerimento biblico nella storia, nella seconda parte del ciclo di Giacobbe, nel gruppo di capitoli che va da 37 a 50, ma anche qua e là, se vogliamo, nella prima parte del ciclo di Giacobbe, cioè nei capitoli di Genesi 28 fino a 35 che abbiamo visto fino adesso, che abbiamo visto l'altra volta. Si tratta di un gruppo di capitoli, Genesi 37-50, molto omogeneo, che addirittura è una specie di romanzo imperniato sulla figura di uno dei figli di Giacobbe, di Giuseppe. Addirittura Thomas Mann ne ha ricavato una trilogia, tre volumi intitolati da questa storia di Genesi 37-50, intitolati appunto Giuseppe e i suoi fratelli. Si potrebbe dunque intitolare così, volendo, come Thomas Mann, questo specie di romanzo, seconda parte del ciclo di Giacobbe, Genesi 37-50. In questi capitoli soprattutto emergono i suggerimenti riguardanti quest'altro aspetto delle cose. Dunque, vediamoli un po' in rassegna. Innanzitutto si ribadiscono chiaramente alcuni ammonimenti che abbiamo già incontrato nei cicli precedenti delle famiglie patriarcali della Bibbia, nei cicli precedenti del Genesi, e cioè prima di tutto il grande principio biblico che i figli sono dei doni di Dio, perché lui è il padrone e la sorgente della vita, il che tra l'altro comporta un'altra conseguenza grossa tra le righe, cioè che la vita è sottratta al potere e quindi all'arbitrio dell'uomo. Ora, questo grande tema, i figli sono dei doni di Dio, che abbiamo già trovato tante altre volte, è il ritornello che accompagna la sequenza delle nascite nel clan di Giacobbe, che si trova in Genesi 29, capitoli 29 e 30. Ad ogni figlio che nasce, quando si mette il nome, c'entra di mezzo sempre Dio. Genesi 29, 31, 30, 24, fino a 30, 24, la sequenza delle nascite, mette in ballo continuamente questo. Il Signore ha ascoltato la mia afflizione, nome del primo figlio, questa volta loderò il Signore, il nome di un altro figlio, Dio mi ha fatto giustizia, ha ascoltato la mia voce dandomi un figlio, nome di un altro figlio, il Signore esaudì Lia, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio, e così via. È un ritornello continuo di questo genere, che corrisponde al famoso tema già ritrovato tante volte. In modo più solenne che non come un ritornello di passaggio, il principio viene ribadito più chiaramente ancora in Genesi 33 al versetto 5 e in Genesi 35 versetto 11 più solenne ancora. In Genesi 33 al versetto 5, quando Giacobbe presenta al fratello Esaù il suo clan, alla domanda chi sono tutti questi che sono con te, egli risponde: sono i figli di cui Dio ha favorito il tuo servo. Più solennemente ancora in Genesi 35:11, sotto forma di pronunciamento poetico e quindi di oracolo divino, un po' come nella benedizione di Genesi 1,28, crescete, moltiplicatevi, o nella promessa di Dio ad Abramo di avere una discendenza numerosa in Genesi 12 e 15, analogamente qui in Genesi 35 si dice sii fecondo, 35,11, si dice a Giacobbe sii fecondo e diventa numeroso popolo, assemblea di popoli verranno da te, re usciranno dai tuoi fianchi, subito dopo aver detto io sono Dio l'Onnipotente. Ma questo è una cosa che abbiamo già trovato altre volte, viene solo ribadita. Un'altra cosa viene ribadita nel ciclo di Giacobbe a proposito del rapporto con i figli, e cioè che le preferenze dei genitori verso i figli, quelle soggettive, quelle non giustificate da dei bisogni oggettivi di questi figli, ma soltanto da preferenze personali, sono sempre dannose, fanno sempre dei danni. L'abbiamo già trovato nel ciclo di Isacco, Rebecca, Esaù e Giacobbe. L'avevamo già visto esplicitamente affermato anche lì. In Genesi 37, comunque, nei primissimi versetti, diventa proprio eclatante. Ad esempio, ai versetti 3 e 4 si dice che Israele, cioè Giacobbe, amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia dalla, ma soprattutto, come si dirà più avanti, perché era il figlio avuto dalla donna che egli amava, cioè da Rachele, e perciò, come segno di questo, gli aveva fatto una tunica dalle lunghe maniche, un vestito speciale per un figlio speciale. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano al tal punto che non potevano neanche rivolgergli la parola in modo amichevole, cioè in un modo che non fosse ostile. Ancora di più si dice che il cocco di papà, nel versetto 2 dello stesso capitolo 37, immediatamente sopra, si dice addirittura che il cocco di papà arriva fino alla delazione nei confronti dei fratelli. Genesi 37, versetto 2, Giuseppe pascolava il gregge con i fratelli, egli era giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre, cioè i figli delle due serve di Lia. Ora Giuseppe riferì al loro padre i pettegolezzi sul loro conto. Il cocco di papà arriva alla delazione. Dunque, non è mai, tra le righe si legge molto bene, che non è mai educativo ma diseducativo, non è mai produttivo ma disastroso questo modo di procedere. Ma in particolare, queste sono cose che abbiamo trovato altrove, quindi sono ribadite. In particolare, invece, nel nostro ciclo di Giacobbe si sottolinea, a proposito del rapporto fra genitori e figli, ciò che è tipico di questo ciclo è sottolineare la stortura enorme, che avevamo già accennato un'altra volta, dell'usare i figli in funzione del problema o dei problemi di coppia. Vi avevo già accennato l'altra volta al fatto che Rachele e Lia si contendono a colpi di nascite o di figli da dare al patriarca il suo favore o la sua preferenza. È la sottolineatura della stortura enorme dell'usare i figli in funzione dei problemi di coppia. I figli non sono colpevoli, infatti, dei problemi che hanno i genitori tra di loro e non li possono risolvere, quindi. In altri termini, voltando la medaglia dall'altra parte, cos'è che si suggerisce? Che i figli sono importanti per se stessi e non per i vantaggi che possono dare o la posizione di forza che possono accordare a uno dei genitori nei confronti dell'altro. Le deficienze o i problemi che la relazione di coppia ha non possono essere risolte dai figli. Nella sequenza delle nascite, come l'abbiamo chiamata prima, cioè nei capitoli 29 dal versetto 31 fino al capitolo 30 versetto 24, tutto questo è eclatante, evidente. I figli sono continuamente indicati come una specie di punto a favore dell'una o dell'altra donna che si contendono il privilegio del rapporto con il patriarca. Questa è una tortura particolarmente propria di questo ciclo di Giacobbe, che è il primo e l'unico ciclo delle famiglie patriarcali dove si viene a verificare di fatto una situazione di poligamia. Un'altra cosa viene ribadita in questi capitoli del ciclo di Giacobbe è che anche questa è importantissima per il rapporto genitori-figli e che è molto legato poi con questa cosa che abbiamo detto poco fa, cioè la struttura di usare i figli da parte degli adulti. E cioè il rapporto con un figlio, proprio perché il figlio è un dono di Dio, non è mai un rapporto di proprietà da parte dei genitori, cosa che invece è istintivamente emergente. Le persone sono portate istintivamente, se non stanno attenti, a pensare precisamente di avere una specie di diritto di proprietà. Le volte che ho sentito dire mamme o babbi ai loro figli quando si minacciava il caso che prendessero una strada o che facessero delle scelte diverse da quelle che i genitori si aspettavano, le volte che ho sentito dire il detto specie di ritornello, almeno da noi, forse qui da voi usa, nella mia vallata certamente usa, guarda bene che io ti ho fatto e io ti distruggo. Come dire, tu sei mia proprietà, quindi non ti illudere. Decido io. Ora, proprio Giuseppe, il prediletto di Giacobbe, come abbiamo visto dall'inizio del capitolo 37, viene misteriosamente tolto a Giacobbe senza che lui sappia più che fine ha fatto. Gli mandano dire che una belva lo ha divorato. In realtà i suoi fratelli lo hanno venduto schiavo in Egitto. Non solo Giacobbe, ma anche Beniamino, il cui nome, proprio il nome, significa il preferito. Beniamino è l'altro figlio di Rachele, dato da Rachele a Giacobbe, insieme a Giuseppe. E il termine Beniamino, Beniamina o Beniamin in ebraico, significa figlio della destra, alla lettera, e figlio della destra è un'espressione idiomatica, tipicamente ebraica, per dire preferito, perché la destra è precisamente la mano più importante. Figlio della destra è come dire preferito. Ora, Beniamino, il cui nome stesso significa il preferito, viene perentoriamente chiesto come ostaggio al vecchio padre Giacobbe dal padrone d'Egitto, che poi è Giuseppe, non ancora rivelatosi il fratello venduto. In Genesi 42, 38 e 44, 27, 39, 27, 29, questo viene affermato in maniera durissima. Il padrone d'Egitto rimanda a casa i suoi ex fratelli che erano venuti da lui come padrone d'Egitto a fare rifornimenti di cibarie, dicendo: voglio che mi portiate qui quello che voi dite come fratello minore, che avete come fratello minore. Questa sarà la prova che non siete delle spie. Genesi 42, versetto 38, e poi ripetuto ancora più chiaro in Genesi 44, 27, 29. È proprio su Beniamino che nella storia di Giuseppe e i suoi fratelli, il prediletto, appunto, il preferito Beniamino, che si appuntano le disavventure, o meglio, i fatti di questa vicenda che lo strappano al padre. Come Abramo, dalle vicende di Ismaele e di Isacco, così Giacobbe, dalle vicende di Giuseppe e di Beniamino, viene educato a non lasciarsi rinchiudere nella possessività dei figli che Dio gli ha donato, cosa che egli invece dichiara in Genesi 44, 27, 29 e in Genesi 42, 38, prima ancora, i versetti che vi avevo accennato prima, dove si dice: che Giacobbe si rifiuta a lasciar partire Beniamino con i fratelli per andare in ostaggio presso il padrone dell'Egitto, perché se gli capitasse una qualche disgrazia durante il viaggio, voi mi fareste morire insieme con lui. E al capitolo 44 successivo, versetti 27-29, Giuda, che rievoca questo intervento drammatico del padre davanti al viceré di Egitto, al vicefaraone, dicendo che il tuo servo, mio padre, ci ha detto prima di partire: voi sapete che due figli mi aveva procreato mia moglie, si tratta di Rachele. Uno partì da me, non so più dove è andato, e ho dovuto concludere, certo è stato sbranato da una belva feroce, e da allora non l'ho più visto. Se ora mi porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere con dolore la mia canizia nella tomba, cioè mi fareste morire prima del tempo. Giacobbe si rifiuta dunque a questo specie di passaggio obbligato della sua vita. Beniamino come ostaggio contro la sopravvivenza alimentare del suo clan, precisamente perché a questo figlio, come prima a Giuseppe, si è attaccato come a una proiezione di se stesso. È molto, molto simile a quello che abbiamo detto prima, no? Il suggerimento che viene da questi versetti del nostro racconto. I figli, proprio perché sono dei doni di Dio, non ci se ne può espropriare. La stessa cosa viene sottolineata, completata, con altri suggerimenti, nella stessa direzione, nei nostri racconti, nella stessa direzione, cioè suggerimenti che i figli per i genitori non sono degli oggetti di cui possono disporre a loro piacimento o che possono essere collocati qua o là come i mobili o i soprammobili della casa, o che possono essere pilotati secondo le proprie vedute. Quando Giuseppe pensa, nel nostro racconto, la sorte dei suoi figli, il loro futuro, diremmo noi oggi, secondo i suoi progetti, viene immediatamente spiazzato dal modo come Giacobbe, dal modo come gli avvenimenti si svolgono, dal modo come Giacobbe, il padre, li benedice, benedice i figli di Giuseppe, a nome di Dio. Come già era successo per lui, Giacobbe, per Esaù, suo fratello, abbiamo visto in Genesi 25, nel ciclo precedente, così sarà per i figli di Giuseppe. Il minore sarà più grande del maggiore, ribaltando i piani del padre. In Genesi 48 c'è un episodio interessantissimo proprio di questo tipo. 48, i versetti 14-19, si dice che il vecchio Giacobbe dà la benedizione del patriarca ai figli di Giuseppe, ai nipoti. Israele, cioè Giacobbe, stese la destra sul capo di Manasse, l'altro figlio, incrociando le braccia, perché il padre gliele aveva presentate in modo che il più grande corrispondesse alla destra e il più piccolo corrispondesse alla sinistra. E invece il padre gli aveva presentati così, il patriarca Giacobbe incrocia le braccia nel imporre la mano, no, come il segno classico della benedizione, e inverte i rapporti. E così si svolge la formula di benedizione nei versetti 15 e 16. Con la mano destra del patriarca sul più piccolo e la sinistra sul più grande. Giuseppe, che aveva presentato i figli secondo l'ordine, notò che il padre aveva posato la destra sul capo di Efraim, cioè del più piccolo, e questo gli spiacque. Prese dunque la mano del padre e, per toglierla dal capo di Efraim, e porla sul capo di Manasse, cioè del più grande. E disse al padre: non così, padre mio, questo è il primogenito, su questo tu devi, sul capo di questi tu devi posare la tua destra. Ma il padre Giacobbe si rifiutò, dicendo: lo so, figlio mio, lo so che lui è il più grande, anch'egli diventerà un popolo grande e numeroso, ma il suo fratello minore sarà più grande di lui, e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni. Come era successo per Esaù e Giacobbe, l'avevamo già visto nel ciclo precedente, i conti fatti secondo le regole del gioco o secondo i progetti degli uomini, per esempio secondo le regole della società patriarcale, vengono ribaltati. Allo stesso modo i figli non vengono in questa storia ad essere, come spesso invece ci si aspetta, uno strumento di gratificazione per i genitori. Per Giacobbe stesso i suoi figli non saranno questo. Il primogenito, Ruben, lo deluderà subito facendo uno sgarro gravissimo. Genesi 35:21 dice che Ruben, il primogenito, osò invadere l'arem del padre. Genesi 35, 21, Israele, cioè Giacobbe, levò l'accampamento e piantò la tenda al di là di Migdal Eder. E mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò a unirsi con Bila, la concubina del padre, e Israele lo venne a sapere. La frase finisce così qui, ma quando nel capitolo 49esimo, cioè l'ultimo, si fanno da parte di Giacobbe le benedizioni dei figli, il testamento, praticamente, si comincia dal primogenito, Genesi 49, 3 e 4, da Ruben, e si dice: Ruben, tu sei il mio primogenito, il mio vigore, la primizia della mia virilità, esuberante in fierezza e in forza, bollente come l'acqua, ma tu non avrai il primato, perché hai invaso il talamo di tuo padre e hai violato il mio giaciglio su cui sei salito. Una cosa gravissima per le regole dei tempi, gravissima. Ruben lo deluderà dunque subito, ben presto, in modo gravissimo, il suo padre. Simeone e Levi, con la loro impulsiva vendetta, il loro delitto di onore a proposito di Dina, metteranno Giacobbe in gravi difficoltà politiche di convivenza con l'ambiente di Sichem, dove invece si era installato, costringendolo a fuggire. E Giacobbe, in Genesi 34, glielo fa notare con queste parole ai suoi figli, che poi, anche quando farà il testamento e le benedizioni in Genesi 49, lo ribadirà. Ma già in Genesi 34, ai versetti 30-31, Giacobbe dice: voi mi avete messo in difficoltà, mi avete reso odioso agli abitanti del paese, mentre io sono in minoranza qui. Essi ora si raduneranno contro di me e, se non vado via, mi annienteranno. Altro gravissima mossa politicamente, in questo caso non dal punto di vista del clan, ma dal punto di vista politico, della sopravvivenza del clan, gravissimamente sbagliata. Giuda, al capitolo 38, come abbiamo accennato prima, non si comporta certo in modo corretto con la sua nuora, e soprattutto ciò che è il filo conduttore dei capitoli 37-50, i figli di Lia, gli fanno pagare cara a Giacobbe la sua spiccata preferenza per i figli di Rachele, cioè per Giuseppe prima e Beniamino poi. Perché? Precisamente perché, come racconta il capitolo 37, prima rischiano di ammazzare Giuseppe, poi fingono che una bestia feroce lo ha divorato, e lo vendono a dei mercanti che sono di passaggio per andare in Egitto. Dunque, sono dei figli che sono tutt'altro che fonti di gratificazione, di consolazione per Giacobbe. Proprio perché sono dei doni di Dio, i figli non si possono padroneggiare, sembra suggerirci il testo, anzi, proprio perché tali, essi sono fatti per non solo essere educati dai genitori, ma per educare i genitori stessi ad un autentico esproprio di sé, cioè ad un amore veramente disinteressato, alla vera generosità. Cosa che, funzione che essi svolgono precisamente attraverso il loro modo di muoversi, di comportarsi, tutt'altro che gratificante, del tutto sgradevole, del tutto imprevisto. Proprio perché non hanno il compito di essere semplicemente dei soprammobili, non hanno la funzione di essere dei doni di Dio nel senso di consolazione e gratificazione. Possono esserlo, ma possono non esserlo in maniera non pilotabile automaticamente, precisamente perché sono più grandi di coloro che li hanno generati. Infine, e questa è una cosa ancora più importante dei suggerimenti per la vita di famiglia, su tutto il complesso dei capitoli 37 e 50 di Genesi troneggia, bisogna dire proprio così, da quanto è solenne, troneggia un altro grande principio biblico di grande importanza per una vita di famiglia, per le difficoltà anche grandi che la vita di fede, soprattutto di fede, può procurare a genitori e figli. Questo principio, cioè, una famiglia che faccia delle scelte di fede, che si faccia condurre da Dio e dai suoi insegnamenti e progetti, dalla sua volontà, avrà sì da soffrire, e anche molto talora, ma non soccomberà mai a nessuna avversità. Anzi, la sua fede ne trionferà sempre, perché Dio è con loro. Questa ultima frase, perché Dio è con loro, quest'ultima frase, questa affermazione, Dio è con lui, è il ritornello di tutta la storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Ritorna continuamente ad ogni svolta difficile. Per esempio, Genesi 39, l'episodio della seduttrice che porterà Giuseppe al carcere duro. Nel capitolo 39 ritorna 3-4 volte questa frase, perché Dio era con lui. Al capitolo 41, ai versetti 38-39, ad un'altra svolta, questa volta il ribaltamento del carcere, la promozione di Giuseppe ad un ruolo di dirigente numero 2 del paese, di nuovo fa capolino questa frase. E cioè che Dio è con lui. Ma anche nei capitoli successivi questa frasetta ritornello ricomparirà. Perché Dio era con lui, tutto quello che Giuseppe faceva gli riusciva, perché Dio era con lui. Tutto quello che Giuseppe decideva aveva successo, perché Dio era con lui. Questo ritornello sottolinea precisamente uno dei fili conduttori di tutto questo complesso di capitoli, e cioè Dio è davvero, per i veri credenti in Lui, colui che fa morire ma fa rivivere, scendere agli inferi ma risalirne, come dice una frase del primo libro di Samuele, al capitolo secondo, al versetto 6, oppure come dice la preghiera di Maria nel Vangelo di Luca, capitolo primo, versetto 52, colui che rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Questo tipico modo di pensare a Dio come presente in mezzo alle nostre vicende è caratteristico di questo ciclo di Giuseppe e i suoi fratelli, in maniera così accentuata che, ripeto, si vede come un ritornello. Ora, che questo sia trasparentemente importante e attuale nella vita di famiglia, soprattutto quando per vita di famiglia si intende di una famiglia di credenti, cioè di persone che si fanno guidare nelle loro scelte o cercano di farsi guidare nelle loro scelte, come Abramo, come Giacobbe, i patriarchi della Bibbia, dalla chiamata, dai richiami, no? Dai suggerimenti, dalla parola di Dio, soprattutto per un cammino di questo genere è chiarissimamente trasparente e attuale questo discorso. Una famiglia che voglia camminare per strade di questo genere avrà molto da soffrire, non c'è alcun dubbio. Ma non soccomberà alle avversità, perché Dio è con loro. Questo è ciò che riguarda più precisamente nella storia di Giacobbe, di Giuseppe e dei suoi fratelli, quindi la seconda parte del ciclo di Giacobbe, i rapporti di famiglia sotto questo aspetto, genitori e figli. Visto che come tempo siamo già ai nostri limiti abituali di sopportazione, io direi che potremmo fare una pausa e poi magari completare con l'altro aspetto del ciclo di Giuseppe e i suoi fratelli, cioè quello che più macroscopico, più eclatante, e cioè che riguarda invece i rapporti tra fratelli, o meglio, più in là ancora di questo, il grande tema della fraternità, che non riguarda solo evidentemente i rapporti tra figli, ma riguarda anche i rapporti tra persone in generale. Allora potremmo forse fare un po' di pausa per non esaltirci ancora con quest'altro sviluppo e magari farlo dopo un po' di interruzione. Se ci sono cose da precisare su quello che ho detto, intanto ce le possiamo dire, se no ci facciamo semplicemente un po' di pausa. Dunque, non di tutti i personaggi, per esempio nel ciclo di Giuseppe, si vedono gli esiti. Quello di Giuda è un episodio, quello di Simeone Levi è un episodio. Quello di Beniamino è un episodio che entra in ballo precisamente con questa funzione, cioè, come abbiamo letto in quei versetti, il vecchio Giacobbe era stato privato del suo figlio prediletto Giuseppe, gli era rimasto Beniamino. Se gli toglievano quello, gli toglievano la vita. Entra in gioco con questa funzione, un po' come nel racconto di Abramo, no? Il cosiddetto sacrificio di Isacco, che poi non è un sacrificio, perché in realtà non finisce così la storia, cioè il figlio non viene offerto in sacrificio, però entra in ballo nel ciclo di Abramo, come il culmine di tutto il ciclo, precisamente per sottolineare questa grandissima cosa, che il figlio che Dio aveva così insistentemente promesso e poi dato ad Abramo, gli viene tolto, cioè gli viene richiesto indietro. Poi in realtà non gli viene tolto, però gli viene richiesto indietro, cioè a sottolineare che, insomma, se è un dono, è un dono, cioè non è tuo. Un po' qui con la stessa funzione, Beniamino, che non a caso, ripeto, porta un nome che è tutto un programma, è una frase che significa il preferito, viene richiesto dal padrone d'Egitto, che ancora non si è rivelato essere Giuseppe, quindi di nuovo poi non è che verrà sequestrato, non è che verrà messo in carcere, non è che verrà tolto a Giacobbe, un po' come Isacco ad Abramo, però gli viene richiesto. Sono particolari molto analoghi, ma molto significativi, che indicano che l'autore biblico sta scrivendo delle cose che non sono dette così come episodi, come aneddoti, sono meditazioni profondissime che vengono fatte fare dall'autore biblico al destinatario del racconto biblico, meditazioni profondissime sul senso della paternità o della maternità, sul senso del figlio come dono. E invece di fare una predica sul figlio come dono, si fa un racconto molto più semplice, molto più incisivo, molto più provocatorio. È un racconto così. Beniamino, Giuseppe sparito, non so più che fine abbia fatto, mentre poi in realtà non è sparito nel nulla, anzi diventa addirittura, abbiamo visto, accennato, diventa addirittura il salvatore di tutto il clan. Beniamino stesso, richiesto indietro, è colui che ti ha dato, che siccome te l'ha dato, riscuote, viene a riscuotere, ti dice, ma è mica tuo. E vede in modo semplicissimo, con dei racconti che sembrano addirittura primitivi, ma che non sono per niente primitivi, perché sono profondissimi, ci si fa fare una meditazione così. Poi la vicenda non si sa, infatti lo scopo dei racconti biblici non è quello dell'episodio, no? Cioè di dirci, ma allora com'è andata a finire quella storia? Non è così. Se voi chiedete queste cose alla Bibbia vi troverete spesso delusi, perché gli interessi di tipo aneddotico non ci sono. Se ci si ferma lì, sì, perché? Perché quella è critica letteraria. Ora, la critica letteraria non solo è lecita, ma si impone di fronte a un documento, almeno per chi se ne intende un po', se ne accorge subito, insomma, dove ci sono tradizioni che si sono sovrapposte, cucite, no? La critica letteraria, per chi se ne intende un po', salta negli occhi che ci sono quelle tradizioni. Però se uno si fermasse a leggere la Bibbia a questo livello, che cos'è la Bibbia? Né più né meno che un complesso di letteratura semitica. Punto e basta. Ma la Bibbia è questo o è parola eterna che non passa mai? Ecco l'altro passo. Quindi va benissimo, per carità, sarà giustissimo, anzi altamente scientifico dal punto di vista della critica letteraria. Però leggere la Bibbia non significa fare critica letteraria, punto e basta. Non è più la Bibbia. Oddio, qualche volta serve per non trovare degli inciampi, no? Cioè per andare oltre, non fermarsi a inciampare sull'aspetto letterario del testo e andare verso il messaggio. Qualche volta serve, non sempre è necessario. È vero. Tant'è vero che la Bibbia può essere, grazie a Dio, visitata e rivisitata con familiarità da persone che non hanno fatto studi di critica letteraria. Per fortuna, sì. Cioè, è di nuovo la conferma che la Bibbia non si riduce, non si limita ad essere un complesso di letteratura semitica.
Vorrei capire meglio, questa espressione Dio è con noi, per le scelte, oppure è effettivamente un'esperienza, cioè la mia domanda è anche banale se vogliamo, no? Però in effetti nasce proprio da un vissuto, no? Perché a volte, cioè, noi abbiamo questa sensazione che cioè, ecco, se ripetiamo, se facciamo certe letture, no? E quindi ripetiamo anche certi casi, c'è cioè queste letture, queste frasi, queste indicazioni, no? Di carattere anche ideologico, morale, hanno degli effetti nelle scelte. Diversamente, ecco, ci sembra, a me almeno sembra così nella mia vita, in effetti questo Dio non è per niente con noi, è lontano, che Dio è lassù e io con le mie sofferenze, i miei problemi, anche le mie potestinità, con le cose della terra, io sono qua giù. Allora, voglio dire, se vero questo, sembra quasi che il Dio con noi sia il frutto quasi di una suggestione, ecco.
Sì. Dunque,
scusa, non mi chiamo per rispondere, vorrei aggiungere. Tu hai concluso dicendo, una famiglia che si affida a Dio, no? Avrà molte sofferenze, ma il Dio con loro, no? Ancora lasciare la domanda. Perché le altre? Cioè, le altre che non si mettono nel volere di Dio, che cosa hanno? Cioè, perché da come tu hai concluso, farebbe quasi come dire, ma le altre non ci sono ben sicuro. Questo è un culo di sofferenza, ma non Dio che, cioè, lo so che non è così, no? Però non lo so se ci sono delle vere alternative per uscire dal progetto di Dio. Perché mi pare che non ce ne siano, fondamentalmente. Perché non è vero che le altre stanno risparmiando la sofferenza, ma questo è cieco. Cioè, una sofferenza
per sì, dunque, una cosa, due cose, vediamole una per volta. Dunque, sta faccenda del ritornello Dio è con noi, o meglio qui Dio è con lui, perché Dio era con lui, poi attualizzato diventa Dio è con noi, sicuramente è così presente, così ripetuta, non a caso. Per esempio, una cosa che nella Bibbia si ripete spesso, una tematica che è un filone che attraversa tutto il percorso dei libri biblici, ad esempio, non è un caso che sia così. Perché non è un caso che sia così? Perché evidentemente c'è bisogno di ritornare a sottolineare questa esperienza di fede. Ripeto, esperienza di fede. Perché? Perché l'esperienza invece, diciamo così, sperimentale, per distinguerla da esperienza di fede, no? L'esperienza del toccare, del vedere, delle misure, insomma, sperimentali, e dice precisamente il contrario. Dice, può dire meglio il contrario che non questo. Chiaramente, proprio perché l'esperienza sperimentale è precisamente quella dell'assenza di Dio, diciamola così tra virgolette per intenderci, o del silenzio di Dio, proprio per questo l'educatore religioso che sta all'origine dei testi biblici insiste su una cosa come questa, che naturalmente è comprensibile o accoglibile solamente una volta che ci si è messi nell'ottica che noi chiamiamo della fede, cioè nell'ottica che la Bibbia suggerisce, e cioè che la vita non è inquadrabile solamente con le misure sperimentali. Questo è ciò che risuona da un capo all'altro della rivelazione biblica, che si chiama rivelazione precisamente per questo, perché intende rivelare o svelare, far vedere o scoprire, o manifestare l'altra faccia della luna, quella che non si vede. Per questo si chiama esperienza di fede. E proprio perché l'esperienza di fede è qualcosa che convive paradossalmente, è qualcosa di paradossale, perché convive con una esperienza sperimentale di tipo e di segno sul piano sperimentale contrario, proprio per questo la cosa viene così insistentemente ribadita. Proprio questo rivela che si tratta di una delle cose cruciali dell'esperienza di fede, di una delle caratteristiche tipiche della rivelazione: rivelare, svelare, far vedere, intravedere quest'altra lettura delle nostre vicende, che non è quella puramente sperimentale. È a questo livello che si situa il perché Dio era con loro. Naturalmente, non solo come ritornello, il fatto che sia ritornello significa che la lingua batte dove il dente duole, dice il proverbio. Quindi, come dicevo, no? Adesso, che batte su una cosa di straordinaria e decisiva importanza. Ma non solo nel ritornello, anche nell'andamento del racconto, no? Perché si vede appunto che l'andamento del racconto procede in modo che colui che era perduto poi non è per niente perduto, che il trionfo dell'odio o della violenza, della conflittualità non ha l'ultima parola, anzi si sbalta. Allora, insomma, qui i conti non tornano in termini sperimentali, precisamente perché in termini sperimentali, matematici, il più non viene dal meno. E dalla assenza non viene la presenza. Quindi non solo nel ritornello, ma proprio nelle pieghe del racconto, cioè nel modo come la vicenda si vede che si dipana, si presenta questa grande esperienza paradossale, ripeto, perché il paradosso è la caratteristica dell'esperienza di fede. Il paradosso, dico con paradosso, la convivenza nello stessa sfera storica, geografica del vissuto, la convivenza paradossale della dimensione dell'assenza e della presenza di Dio in questo caso. Anzi, di una presenza nell'assenza, insomma, di un sperare contro ogni speranza, di un credere ciò che non c'è. Questa è la caratteristica tipica e più tipica dell'esperienza di fede, così come la Bibbia nei suoi racconti continuamente la presenta, ripeto, nel modo di dipanarsi del racconto, e poi la sottolinea magari come una specie di leitmotiv musicale, in una sinfonia, come in una sinfonia, la sottolinea con questi ritornelli. Questo, per esempio, questo ritornello del Dio con noi. Ciò che vale comunque di questa frase vale di tutta, in generale, l'esperienza di fede, così come la Bibbia ce la descrive. Cioè, è connotata, caratterizzata dal paradossale, da questo paradosso.
Noi sentiamo, avvertiamo l'assenza e la diciamo in maniera unilaterale, è perché c'è un problema di fede. Perché non abbiamo la fede per vedere l'altra faccia della medaglia.
Sì, è che noi il nostro sguardo arriva fino a una certa dimensione che c'è e che è reale, ma che non è l'ultima spiaggia e non è l'unica dimensione. Infatti, il modo come la Bibbia presenta la fede, proprio perché è paradossale, perché è estremamente interessante, estremamente provocatorio, perché non è imbonitore. Non dice, ah, chi crede risolve tutti i problemi. Non è assolutamente vero. Al credente non è risparmiata l'angoscia, il buio, il carattere tragico dell'esperienza umana. No, signore. Proprio questo che è caratteristico della fede biblica e che la distingue nettamente da ogni forma di fanatismo religioso e da ogni forma di spiritualismo religioso, che sono delle mistificazioni, cioè degli inganni, perché la realtà non è così. Perché è una forzatura violenta dell'esperienza umana reale, sia quella del fanatismo integralista, sia quella dello spiritualismo. Si intende precisamente questo risolvere tutte le dimensioni dell'esistenza umana in quella religiosa, come se, insomma, basta che uno creda e tutti i problemi sono risolti. Non è assolutamente vero. Basta che uno preghi o si rivolga a Dio e sarà tutto trionfale per lui. Non è vero. Il carattere paradossale della esperienza di fede è una delle cose più impressionanti e concrete, cioè che veramente provocano come una cosa reale, qualcosa che fa pensare profondamente, della rivelazione biblica, perché è un modo di presentare il rapporto con Dio in termini che non sono imbonitori, cioè non è uno che ha roba da vendere e siccome ha roba da vendere te la presenta sempre sotto l'aspetto che poi non è, per farti comprare. Questo non è la caratteristica della parola di Dio. Ed infatti anche nel nostro caso quel ritornello, no, che ritorna precisamente là dove ci sono le svolte paradossali della vicenda di Giuseppe, cioè che per esempio il suo essere stato leale con il suo padrone di casa nei confronti della scorrettezza della sua moglie lo porta in prigione. Questo è precisamente dire esattamente il contrario di ciò che sembra dirti, no? Il fanatismo o lo spiritualismo, cioè te fai bene che tutto ti andrà bene. Non è assolutamente vero. E allora, proprio lì dove compare questa svolta cruciale, compare il ritornello. Poi subito dopo infatti ricomparirà dove, sempre per uno svolgersi degli eventi che ha del inaspettato, imprevisto, si capovolgono le sorti di Giuseppe, cioè quello lì viene chiamato a risolvere un grossissimo problema dell'impero egiziano, il che lo promuove ad essere il numero due. Anche quello è esattamente un ribaltamento paradossale della situazione. A quel punto la spiegazione che se ne dà è precisamente perché Dio era con lui, cioè perché lui aveva scommesso con fedeltà e con coraggio su certe cose. I fatti alla fine gli hanno dato ragione, cioè hanno dato ragione alla scommessa, cioè hanno detto tu non ti eri basato sul vuoto, tu non hai fatto credito a uno che non paga, cioè a un partner fallimentare. E proprio questo serve a certificare storicamente che la professione di fede, di fedeltà al Dio con noi, non è deludente, non è perché. Però questa scoperta, questa esperienza, diciamo così, di risurrezione passa attraverso un'esperienza paradossalmente contraria.
Quindi si può anche dire che proprio per questa dimensione paradossale che il credente è il credente, è la persona che vive maggiormente la tragicità
dell'esistenza.
Perché tanto per lo spiritualista da una parte come per l'indifferente dall'altra, si abitua a vivere la vita su una corda sola.
Esatto.
Invece credete quando arriva un momento tragico, proprio perché spera, con ogni speranza, ne percepisce la tragicità in modo particolarmente
molto più grande. Questo è stato sottolineato da un grande filosofo credente cristiano del nostro tempo, Severino Kierkegaard, il quale ha scritto su queste pagine del Genesi alcune tra le più belle meditazioni che mai un credente abbia scritto sulle pagine bibliche. Proprio perché, tra l'altro, è stato poi considerato il fondatore dell'esistenzialismo occidentale, no? La filosofia dei nostri tempi, che si chiama la filosofia della crisi o della tragicità dell'esistenza. Bene, il fondatore, secondo i critici, è precisamente quest'uomo che per primo, con la Bibbia in mano e con le sue meditazioni sulla Bibbia, ha sottolineato la tragicità dell'esistenza del credente nella storia. Credo che poche pagine siano così meditazioni su questi passi del Genesi siano così impressionanti, così profonde come quelle scritte da Kierkegaard su questa storia qui, precisamente sulla paradossalità della fede o dell'esistenza di fede, che egli descrive con dei titoli impressionanti, presi per un verso da qui e per l'altro dalla lettera ai Romani, che è il corrispondente neotestamentario delle pagine bibliche sulla fede di Abramo, che si trovano proprio, di Abramo e degli altri, che si trovano proprio qui nei racconti dei patriarchi. L'altra cosa, invece, il credente o la famiglia credente in questo caso avrà sì da soffrire molto proprio perché è credente, ma non soccomberà proprio perché è credente, cioè proprio perché Dio è con loro. Questo non significa dire che Dio non è con gli altri, significa dire precisamente la prospettiva del testo biblico. Prospettiva del testo biblico, l'angolatura da cui l'autore biblico scrive è da credente per credenti. In questo senso mi esprimevo in questa maniera, cioè con questo aggettivo, mettendomi nell'ottica del testo biblico, dello scrittore biblico, della Bibbia come tale, che è un libro di fede, nato dalla fede e per la fede o per la meditazione alla fede dei destinatari. Questo non significa dire che è un'espressione che invece non è direttamente nell'ottica della Bibbia, lo è indirettamente, cioè rovesciando la medaglia dall'altra parte, non significa dire che allora solamente per il credente è vero che Dio è con loro. Anzi, rovesciando la medaglia dall'altra parte, probabilmente i suggerimenti biblici sono proprio nell'altra direzione, cioè che per quanto riguarda Dio, o dal punto di vista di Dio, egli è il Dio di tutti i popoli, non solo di Israele, cioè non solo di coloro che lo hanno conosciuto, ma anche degli altri. Però quello su cui insiste il testo biblico per il destinatario a cui si rivolge non è certamente questo, perché il destinatario a cui si rivolge non è il popolo non ebraico o il destinatario non credente. E quindi nelle sue sottolineature il testo biblico si rivolge a questo destinatario e mette in rilievo precisamente questo, cioè che è proprio del credente in quanto tale di navigare controcorrente rispetto all'andamento della storia, che è di nuovo sottolineare il carattere paradossale della fede, no? Che non significa che navighi col vento in poppa, navighi esattamente contro vento rispetto all'andamento della storia o degli eventi dominanti, grandi movimenti dominanti la storia. Navighi contro vento. E siccome navighi contro vento, proprio perché credente, cioè proprio perché fai professione di fede in ciò che non si vede o non esiste, credi contro ogni speranza, proprio perché sei in questa posizione navighi contro vento, ma proprio perché sei in questa posizione, nonostante che navighi contro vento, non sei alla deriva. Questo è lo statuto, come dire, paradossale del credente nella storia, ed è questo che alla Bibbia, per il suo destinatario, interessa sottolineare. Non si vuole con questo dire che, ad esempio, il navigare nella direzione diversa o contraria sia navigare col vento in poppa. Anche quello significa andare incontro. L'esistenza umana è comunque un cammino, un percorso per niente difficile, per niente facile, per niente gratificatore, per niente semplice, anzi è la Bibbia stessa che insiste con i credenti, e quindi rovesciando la medaglia, come dicevo prima, vi si può intravedere anche quell'altra dimensione ulteriore al popolo credente. È la Bibbia stessa che insiste